Mia madre si sta rimirando nello specchio del mio armadio da almeno 10 minuti. Si studia con l'espressione critica, arricciando le labbra oppure sorridendo estasiata, secondo quello che lo specchio le rimanda. Si sarà già provata almeno 3 paia dei miei jeans, ma ancora non si decide quale chiedermi in prestito. Non credi che questi mi facciano troppo provocante? Mi chiede perplessa. Le stanno malissimo in realtà, ma ho deciso di non fare commenti. Vorrei studiare prima si leva dai piedi, meglio è. Questi invece? E siamo già al 4º paio. Secondo me non sono adatti alla mia età, sembro forse troppo una ragazza. Mamma, 20 minuti fa hai detto esattamente la stessa cosa di quelli senape, solo che dicevi che ti sembrava ti facessero troppo vecchia. E sbuffo. Mi guarda stupita come stessi parlando di un'altra persona. Fa un risolino idiota e alla fine decide che quelli forse mi fanno un po' troppo giovane. Quando la vedo aprire l'altra anta dell'armadio e afferrare una felpa con Topolino e il mio bomber rosa, esplodo di colpo. Mamma, la felpa non te la presto e neanche il giubbotto. Hai 50 anni, mamma, non puoi andare in giro vestita come la Barbie. Lei mi guarda perplessa, poi mi mette anche il muso. Anche questo portare il mento in avanti e mettere il broncio fa parte della sua nuova collezione di smorfie e di atteggiamenti. Io non la riconosco più. Da quando papà se n'è andato, mia madre ha avuto una lenta ma inesorabile regressione che la porta a scelte di outfit terribilmente inadeguate e a comportamenti poco adatti alla sua età. All'inizio io e mio fratello Andrea abbiamo cercato di capire, abbozzare alle sue nuove abitudini, tenuto la lingua a freno quando se ne usciva con discorsi imbarazzanti su lei e papà. E forse abbiamo sbagliato, ma ci faceva pena. Papà e mamma sono stati sposati per quasi 25 anni, si sono amati molto, ma poi l'amore si è dissolto. Hanno cominciato a litigare, a vedere entrambi altre persone e alla fine il divorzio è sembrato a tutti la soluzione più civile. Andrea e io ci siamo sorbiti liti, patteggiamenti, rappacificazioni plateali, dispetti, tentativi di alleanza con ognuno di noi due. Per fortuna, oltre a essere gemelli, siamo anche molto uniti. Così abbiamo deciso di non schierarci e sopportare. Siamo arrivati quasi indegni ad un divorzio ragionevole, convenienti per tutti. Abbiamo deciso di restare con la mamma anche se vediamo molto papà e pranziamo spesso con lui e trascorriamo grande parte dell'estate. Papà dopo un anno ha trovato Esther, una sua coetanea, che gli ha fatto venire voglia di riprovarci un'altra volta. Esther oltretutto non è mai stata sposata, non ha figli e con noi è una fantastica matrigna. Ci ospita con piacere e spesso difende le nostre scelte più incomprensibili per papà, come ad esempio la decisione di mio fratello di trascorrere 6 mesi come cameriere a Londra, interrompendo momentaneamente gli studi, e la mia, ad esempio, di cambiare facoltà a pochi esami dalla laurea, decisioni che papà aveva preso entrambe malissimo. Esther invece ha saputo convincerlo con dolcezza, pazienza, dicendogli che era giusto che facessimo le nostre esperienze e che una chiusura da parte sua non avrebbe portato a niente di buono. E poi c'è la mamma. Nei mesi successivi alla separazione ha cominciato a cambiare, e non in meglio. All'inizio era come cristallizzata dalla sua nuova situazione. Lei e papà si vedevano spesso per sistemare le questioni economiche rimaste in sospeso, ad esempio come la casa al mare, le polizze vita, gli oggetti che dovevano dividersi. È stato un periodo molto strano. Sembrava che fra i due fosse sbocciata una nuova cortesia, che ci lasciava anche abbastanza perplessi. Pareva quasi una nuova fase di corteggiamento. Niente più urla, niente più frasi taglienti, niente dispetti, ma due adulti che riuscivano a comunicare nel modo più civile e anche addirittura con molta cordialità. Sbrigate le questioni pratiche, con papà che si era praticamente eclissato dalla nostra quotidianità, mamma ha cominciato a chiederci di chiamarlo per qualsiasi necessità si verificasse in casa. Si rompeva un rubinetto? È meglio chiedere a papà che chiamare l'idraulico. C'era da cambiare un elettrodomestico? Sentiamo papà se ci può accompagnare a comprarne uno nuovo. Pensate che sotto elezione arrivò addirittura a chiedere a noi di sentire papà per decidere che cosa votare. Questo era il prodotto di una vita vissuta all'ombra del suo uomo, senza mai aspirare a un proprio sviluppo interiore, a un'emancipazione dal suo ruolo di moglie. Papà all'inizio fu comprensivo, ma poi si stufò, anche perché ogni volta che accondiscendeva per aiutarla finivano poi per litigare di nuovo. E con l'arrivo di Esther questa dipendenza perse di consistenza. Mamma capì ben presto che doveva fare un passo indietro e lasciare papà libero di vivere la sua vita, mentre Esther la trattava con cordialità, quasi con simpatia. Una volta uscito papà dalla sua orbita, mamma cominciò a scaricare le sue ansie su Andrea, che però ci mise molto poco a individuare la giusta opportunità per svignarsela. Partito per Londra, lasciò a me tutto il carico emotivo di rieducare la mamma all'autonomia gestionale e soprattutto alla capacità di imparare a ragionare con la sua testa e attivare un po' di intraprendenza. E devo dire che forse ci sono anche quasi riuscita. Si è fatta un suo giro di amicizie, si è pure trovata un lavoro da casa da traduttrice, che le dà la possibilità di essere autonoma economicamente. E fin qui, tutto bene. Cioè andrebbe tutto bene se non fosse subentrata la strana regressione che l'ha trasformata in una matura adolescente di difficile gestione. All'inizio la cosa mi ha fatto anche contenta e un po' di tenerezza. Prima di uscire con la sua nuova compagnia si consultava con me per sapere qual era il vestito giusto, se si era truccata in modo adeguato, faceva capolino nella mia stanza mentre studiavo e con timidezza mi chiedeva consigli raccontandomi dove sarebbe andata e anche con chi. Quando tornava poi aveva voglia di parlare, di raccontare, condividere le sue esperienze che aveva vissuto. E io ho cercato di incoraggiare questa sua nuova indipendenza. In fin dei conti, mamma ci aveva avuto molto giovane e per molti anni non aveva potuto frequentare le sue amiche che, invece senza figli, avevano trovato modo di dilungare ancora per qualche anno la loro adolescenza. Lei, invece giovanissima, si era ritrovata con due gemelli, senza neanche una famiglia in appoggio che le desse una mano. Doveva essere stato totalizzante e anche molto impegnativo. Così abbozzavo rasserenata quando lei mi raccontava delle sue nuove cose che aveva scoperto e mai fatto prima in vita. Ad esempio il trekking sull'Appennino, il concerto di Ramazzotti e la serata in discoteca. Mi sembravano francamente delle scelte poco adatte alla sua età, ma se questo la faceva stare bene, chi ero io per giudicare? Poi cominciarono invece le attività un po' troppo originali. Una sera tornò stravolta e tutta ammaccata e scoprì che frequentava un istruttore di deltaplano poco più che trentenne che le aveva fatto fare la sua prima esperienza di volo. Trascorse due giorni accasciata sul divano per guarire dalle varie, per fortuna, leggere contusioni che si era procurata nell'atterraggio e ne approfittò per dirmi che quel ragazzo le piaceva molto. E quando le feci notare con delicatezza che io e Andrea avevamo quasi la stessa età, mi guardò anche con risentimento. Poi fu la volta dell'istruttore di sub, anche lui molto più giovane di lei. Tornò una domenica sera con l'aria sognante. Senza neanche chiedermi il permesso, sprofondò nella poltrona di camera mia con la chiara intenzione di farmi una dettagliata relazione di quanto era accaduto. E riconobbi a quel punto i miei pantaloni mimetici e le mie sneakers giallo flu che mi doveva aver sottratto dall'armadio senza chiedermi il permesso. Sapessi com'è bello, Carolina, bello, ma maturo, mi fa sentire così giovane e così protetta. Io l'ascoltai fino a quando non cercò di rivelarmi come lui le aveva fatto capire di provare per lei qualcosa di più del solo interesse sportivo. «No, mamma, per favore, queste cose risparmiamele. Sono cose tue», le dissi. Mi guardò meravigliata e rispose che si sarebbe aspettata da me una maggiore comprensione. Possibile che non capisse che mi stava mettendo in imbarazzo? E per qualche tempo così mi risparmiò i suoi racconti, ma la sua trasformazione continuò inesorabile e io iniziai a preoccuparmi. Una domenica sera addirittura non rientrò e quando prestavo chiamare tutti gli ospedali della città mi arrivò un messaggino pieno di cuoricini ed emoticon dove mi annunciava che restava fuori con un tale Riccardo e che non dovevo preoccuparmi. Un pomeriggio, mentre ero in camera con un'amica che mi confidava una sua recente delusione d'amore, mia madre entrò spavaldamente senza bussare e, captata al volo la situazione, si sistemò accucciata sul tappeto dove eravamo sedute. Livia dovette pensare che voleva consolarla con i soliti argomenti che una mamma mette in campo in queste situazioni. Così, quando la invitai ad andarsene, la mia amica protestò. Mamma la prese alla larga e sembrava anche la direzione fosse quella giusta. Poi andò a parare su una serie di confidenze riguardanti le sue ultime esperienze, forse pensando in questo modo di metterla anche a suo agio. Livia ovviamente si chiuse a riccio, palesemente a disagio, e quando finalmente mamma levò le tende, mi guardò sbalordita. «Ma fa sul serio quel che dice? E ti racconta tutte queste cose così come se tu fossi una sua amica? Giuro, non me lo sarei mai aspettata», disse ridendo anche un po' nervosamente. Non sapevo più che pesci pigliare. Andrea era a Londra e non avevo nessuno con cui consigliarmi. E quindi giocai la mia ultima chance. Andai da Esther, sperando mi potesse essere di aiuto. Esther mi ascoltò senza battere ciglio, senza mostrare minimo imbarazzo, senza giudicare. Alla fine mi fece un lungo discorso. «Carolina, tu devi avere pazienza. Tua mamma è una donna molto sensibile e tuo padre l'ha sempre trattata come una cosa fragile da proteggere. Non ha più riferimenti, se non te e Andrea. Cerca di starle vicina, ma non devi farlo da amica. Deve capire che lei è adulta e tu sei una giovane donna. Deve anche capire che deve trovare un'amica della sua età pronta ad accoglierla e a consigliarla. Esther, non è che potresti parlare tu con mamma? No, Carolina, non me lo puoi chiedere. È vero che abbiamo un buon rapporto, ma in fin dei conti io sono la nuova moglie del suo ex marito. Esther aveva ragione come sempre. Come avrei voluto in questi momenti che mamma fosse come lei. E invece mia madre, eccola lì, che si guarda intorno con occhio rapace per capire che altro abito mi può sottrarre. «Mamma, devo dirti una cosa», attacco. Lei mi guarda curiosa, sicuramente non ha la minima idea di quello che sto per dirle. «Mamma, ascolta, d'ora in poi io non ti presterò più i miei vestiti, non sono adatti a te. E aspetta, non ho ancora finito. Mamma, io non sono una tua amica, sono tua figlia e tu mi metti davvero in difficoltà. Scusami, ma dovevo dirtelo, è ora che tu cerchi qualcun altro in grado di capirti e consigliarti. E non posso essere io. Chiama una delle tue amiche di un tempo, ne avevi così tante. Io non posso condividere, mamma, con te certe cose, davvero non ce la faccio», le dico tutto d'un fiato. Ho fatto davvero una gran fatica a pronunciare quelle parole, ma ora sono contenta di averlo fatto. Anche se l'ho vista arrossire, sbiancare, arrossire di nuovo, ma sono certa che ha capito. E da 2 giorni fra noi c'è un silenzio doloroso, fatto di cose non dette e sofferte. La vedo smarrita e mi fa anche molta pena. Da domenica non esce di casa, la trovo china sul computer a lavorare fino a tarda sera. Mi devo fare violenza per non andare ad abbracciarla e dirle che io ci sono sempre. Ma ho deciso che devo fare la figlia. Stamattina mi sono alzata e l'ho sentita canticchiare. L'ho trovata che osservava con attenzione il suo guardaroba e quando si è accorta di me mi ha fatto un gran sorriso. «Sai, Carolina, penso che sia ora che vada a comprarmi qualcosa di nuovo. Ci sono i saldi, magari trovo qualcosa di carino per andare a teatro. Poi mercoledì ho anche una cena con le amiche dell'università. Un bel tailleur andrà benissimo, che dici?» Mi guarda fiduciosa. È ovvio che aspetta la mia approvazione. «Mamma, non vedo l'ora di vedere i tuoi nuovi vestiti». A quel punto mamma mi sorride sollevata. «Ti va un caffè prima di uscire?» «Ma sì, mamma, perché non facciamo colazione fuori, così ci compriamo anche un bel cornetto alla crema?» Nell'atmosfera soffusa della caffetteria io le racconto i miei programmi per la giornata e lei mi dice che pensa di andare a tagliarsi i capelli perché così lunghi e arruffati la fanno sembrare anche un po' una strega. «Mi faccio fare un bel taglio», mi dice, «magari come quello che avevo qualche anno fa». A quel punto sorridiamo insieme e lei mi prende la mano e non c'è bisogno di dire altro. «Carolina, però la maglietta a righe bianche e blu me la presti ancora, vero?» A quel punto ridiamo come non facevamo da tempo e con i nostri caffè bollenti brindiamo la nascita di una nuova mamma. «Posso dirvi una cosa? Io sarò sempre in prima fila a fare il tifo per la mia mamma».